Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Cosa pensate di una volta a casa di qualcuno e mi dice: ho perso un pezzo piccolo importante per un attrezzo e lo vedevo sulla la terrazza dove c'era appena fuori a mezzogiorno. Mi aiuti? Ok, io mi metto in ginocchio, sto cercando, ma com'è? E mi ha fatto un piccolo disegnino, ok, wow, ok, piccolo piccolo, e sto cercando, cercando. Dopo molto tempo dico: scusami, non, secondo me abbiamo visto benissimo. Puoi dirmi precisamente dove è caduto? Perché quello che faccio io spesso, se ho una cosa simile, lo metto nello stesso posto e lo faccio cadere, vedere come va, quanto lontano va. Io ho fatto questo tante volte. Mi puoi dire esattamente? Oh, ma eri in casa, vieni, ti faccio vedere dove ho fatto cadere. Ma come? Scusami, ma lì non c'è buona luce, non si vede niente. Cioè lì non ho buona luce, quindi è inutile cercare lì, non vedo. Sto cercando qui che c'è buona luce. Ma è caduto in casa. Sì? Ma se cerchi qui fuori non la troverai mai. Giusto? Ma non si vede lì dentro. Ok, allora. Se tu cerchi nel posto sbagliato, non troverai quello che vuoi. Ok? Non importa che è più facile cercare lì. Se non è là, non la troverai. Scusami. Allora, se c'è un tesoro di grandi valori, devi cercare dov'è quel tesoro. È inutile cercare con molto impegno nel posto sbagliato. Troppo spesso noi non abbiamo un tesoro chiamato, non sono bravo, cinque lettere. Seconda lettera, I. Qualcuno indovina la parola? Cose che non abbiamo. Seconda lettera, I. Gioia. Ah, chi ha già detto? Ah, ok. Gioia. Perché spesso non abbiamo la gioia? Ma scusami! La gioia è un frutto dello spirito, ma io non ce l'ho. Allora qualcosa non va. Sì, qualcosa non va. È un frutto dello spirito, ma tu la stai cercando nel posto sbagliato e non la troverai mai per quanto lo vuoi. Allora, possiamo creare gioia noi? Pensate a questo. Possiamo creare gioia. È un frutto dello spirito, fa parte del frutto dello spirito, perciò possiamo creare la gioia? Cioè, non è una domanda ingannevole, è molto logica. Se è frutto dello spirito, possiamo crearla noi? No. No, non possiamo creare la gioia, eppure la Bibbia ripetutamente, spesso traducendo la parola per gioia, kairo o kairete, dicendo rallegratevi o allegrezza, ma rallegratevi quasi sempre è la parola gioite in greco, allegrezza è la parola gioia, quindi spesso versetti che dicono allegrezza e gioia, rallegratevi e gioite. Allora, prima leggo Galati 5:22, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Che meraviglioso frutto è questo! E se tu hai testa, vorrai questo. Ma tu non puoi produrre la gioia. vieni. Eppure è un frutto dello spirito, è parte del frutto, eppure possiamo fare qualcosa per avere la gioia. Trovate un brano centrale, 1 Corinzi 2, da 6 a 13. 1 Corinzi 2, da 6 a 13. Questo brano è chiave per capire come avere la gioia. Ricordate che gioia fa parte del frutto dello spirito. Ok, leggo dal versetto 6. Ora noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che sono ridotti a nulla. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima del mondo per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta. Perché se le avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Allora, notate versetto 9, molto importante. Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Allora, notate queste cose, sono cose attuali o future? Guardate versetto 9, sono cose attuali o future? Sono future, sono cose che Dio ha preparato, sono cose che Dio ha preparato, sono preparati. Cosa dice Giovanni 14? Io vado a prepararvi un luogo e quando sarà preparato io tornerò per voi. Sta parlando di qualcosa nel futuro, importantissimo. Un'altra cosa da notare, sono cose che si arriva con la logica umana. Cosa dice? Sono cose che nessuno ha mai visto, mai udito e non sono salite in cuore dell'uomo. Nessun uomo ha mai concepito quello che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Sono troppo grandi. Nessun essere umano ha mai concepito quello che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Poi, leggo io, Giacomo 2,5. Che ci fa seguire lo stesso filo. Ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed erede del regno che Egli ha promesso a coloro che lo amano? Di nuovo quella frase, coloro che lo amano. E Lui ha fatto sì che sono eredi del regno che aveva promesso. Stessa cosa di le cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano, sempre qualcosa nel futuro. L'eredità non è per adesso, umanamente. Quando è l'eredità? È subito una cosa che, per cui si aspetta, l'eredità. Non è quello che abbiamo adesso. Non è ancora nel nostro possesso, nelle nostre mani. È sicuro? È meraviglioso ed è per sempre, durerà per sempre, ma dobbiamo aspettarla. Però, pensandoci, possiamo avere grande gioia se noi stiamo lì pensando a quello che abbiamo per tutta l'eternità che ci aspetta. Troveremo gioia quando scegliamo di pensare le cose che Dio ha preparato per noi che siamo salvati. Sono verità che l'uomo naturale non può conoscere. L'uomo naturale non può comprendere queste cose. Sono troppo grandi. Serve un'opera di Dio. Quindi non può andare a leggere quello che dicono tutti questi vari uomini e così arrivare a una conclusione. È troppo grande. Vengono rivelati da Dio tramite la parola di Dio e poi lo Spirito apre gli occhi e li vedi. Quando Dio ci fa capire, dobbiamo noi scegliere di pensare a queste cose tutti i giorni. Io voglio prendere quel termine, in Primo Corinzi diceva, quelli che Dio ha preparato per quelli che lo amano. In Giacomo abbiamo letto, il re del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano. Ok? Romani 8:28-29, se vogliamo leggere quello. Romani 8:28-29, notate quel termine e notate quello che è riservato per loro, quello che Dio sta facendo in coloro che lo amano. Romani 8:28-29. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Allora, notate, il bene è che Dio ci ha predestinati affinché siano predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Questo è non adesso, è nel futuro. Il processo è adesso, ma il risultato è nel futuro, alla manifestazione, quando Cristo ritornerà nella sua gloria con i suoi angeli per giudicare il mondo. Voglio leggere 1 Giovanni 3:1-3, che parla della manifestazione di Gesù Cristo e come quello che è riservato per noi sarà rivelata. Vedete quali amori il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. Questo brano parla di quando Egli, Cristo, sarà manifestato. Non è manifestato ancora. Non è ancora manifestato. Sarà manifestato. E poi sarà manifestato chi siamo, che siamo figli di Dio, simili a Lui. Prima abbiamo letto, conformati a Lui. Un altro brano che ci aiuta a capire che la nostra gioia è fondata in quello che riceveremo nel futuro. Trovate con me questo più lungo. 1 Pietro 3:9. 1 Pietro 3:9. Capitolo 1. 1 Pietro 3:9. Seguite un brano meraviglioso. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti di varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. C'è tanto da dire qui. Parla molto di gioia. Parla di esultare di una gioia ineffabile. Cosa vuol dire ineffabile? Nessuno qui usa, immagino, usa quella parola spesso o mai. Vuol dire che non si può descrivere oltre a quello che possiamo descrivere. Una gioia così grande, anche se la fede viene provata in un fuoco, crogiolo, come oro, in un crogiolo, un fuoco terribile, purifica la fede. E notate quello che questa fede purificata produrrà il giorno che Gesù ritorna nella sua gloria. Leggo versetto 7, la parte finale. Risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Quando risulti in lode, onore e gloria? Nella rivelazione di Cristo, quando Cristo nella sua gloria come Dio viene rivelato dal cielo con tutti i suoi angeli. E notate cosa produce quando noi pensiamo a Gesù nella sua gloria che ritorna, versetto 8 e 9, che pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Dove trovi la gioia? Trovi la gioia pensando a quello che ti aspetta in Cristo. E notate che la gioia che trovi è una gioia immensa, che non si può descrivere, ineffabile, e gloriosa. Fermatevi e pensate, cosa vuol dire di esultare di una gioia gloriosa? Gloria è riservata a Dio nella Bibbia. Gloria è riservata a Dio. Ma qui c'è una gioia gloriosa in cui possiamo esultare. Parliamo di gioia. È una gioia divina che possiamo avere. Così dice Gesù, Giovanni 15, 11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi, sia in voi, e la vostra gioia sia completa. Questa gioia, attenzione, non è nel futuro. Questa gioia è anche nel futuro, questa gioia è adesso, guardando al futuro. La gioia è adesso, guardando al futuro. La gioia è ora, in mezzo alle prove di fuoco. In 1 Pietro capitolo 4, leggo versetto 12 e 13, stesso pensiero, una gioia profonda in mezzo alle prove dolorose, terribili, qui chiamate prove di fuoco. Io vi leggo 1 Pietro 4, 12, 13. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se accadesse qualcosa di strano, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Ricordate, rallegratevi. È la stessa parola greca di gioite. Quindi, in mezzo a una prova di fuoco, potete rallegrarvi nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo. Rallegratevi adesso, perché anche nella manifestazione della sua gloria, quando Gesù ritorna, possiate gioire ed esultare. Si ha gioia adesso, non nelle circostanze, ma in quello che ci aspetta in Cristo. Vorrei leggere qualche altro brano che parli di vera gioia adesso. Notate in che cosa è fondata la gioia. La domanda che vi pongo: avete sempre gioia nella vita cristiana? Avete sempre gioia? E la seconda domanda è: dove state cercando? Nelle circostanze di oggi? Perché nella Bibbia avete visto finora tanti brani, tutti parlano di gioire in quello che ci aspetta. Leggo qualcun altro. Matteo 5, versetti 11-12. Gesù parlando di prove di fuoco. Beati sarete voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi, gioite e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Rallegratevi, gioite, perché? Perché il vostro premio è grande nei cieli, quello che avrete quando Gesù ritorna. Notiamo il motivo per cui possiamo avere gioia in Filippesi 2. Leggo un brano più lungo, trovate Filippesi 2, 14 a 18. Notate che Paolo sta parlando del giorno di Cristo, il giorno che Cristo ritornerà in gloria. Quel giorno che Cristo ritornerà al mondo, la gioia di Paolo e la gioia dei lettori è legata a quel giorno. Vi leggo Filippesi 2, da 14 a 18. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbi di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, con tutti voi. Similmente gioite anche voi e rallegratevi, gioite con me. In cosa consiste la gioia di Cristo? Quando è? È adesso, però pensando al ritorno di Cristo e di vedere frutto alla gloria di Cristo. E lui dice: anche voi gioite con me di questo. Gioite di cose, di quello che ci sarà al giorno di Cristo. Dove troviamo la gioia? La gioia si trova in Cristo Gesù, in quello che Dio ha riservato per noi. Due brani che conosciamo in memoria, vi leggo Filippesi 3:1 e 4:4. Leggo tutti e due di fila. Per il resto, fratelli miei, rallegratevi, gioite nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose, per voi è una sicurezza. E poi 4:4. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora. Rallegratevi, gioite. Paolo, quando ha scritto questo, si trovava in carcere. Si trovava in carcere. Rallegratevi con me. Come poteva Paolo rallegrarsi in carcere? Perché lui trovava gioia in quello che sapeva era davanti a lui. E dove si trovava non cambiava quello. Allora, considerate con me. sei tu. Se io cerco la mia gioia nelle circostanze. Per esempio, che Dio risponda alla mia preghiera nel modo che voglio io. Se io cerco la mia gioia in quella risposta che voglio io. Se poi nella saggezza di Dio, Dio sceglie a non rispondere come ho desiderato, io sarò delusa. Io sarò scosso. Io starò male. Io comincerò a dubitare. Ma perché? Perché? Io cerco la gioia. Ah, forse andrà come voglio io. Sì, sembra di sì. Sembra di sì. Ah, ho gioia perché questa situazione andrà come voglio io. Sì, signori, ho fede, ho fede. E poi va tutto diverso. E io sto male. Perché cercavo la gioia non in quello che è certo, una promessa per me. Cercavo la gioia in quello che volevo. Se invece io cerco la mia gioia in Cristo, il Signore, e non che la mia prova va come vorrei io non posso perdere la gioia in Cristo, perché Cristo non cambia, le promesse non cambiano, quello non finisce mai. Quando cerchiamo la nostra gioia in quello che avremo per tutta l'eternità in Cristo, possiamo gioire in ogni situazione, anche quando ci troviamo in una prova di fuoco. 1 Tessalonicesi 5:16: siate sempre allegri, gioiosi. Siate sempre gioiosi. Non è un comandamento assurdo, non è gravoso. Se noi cerchiamo la nostra gioia in Gesù Cristo, Dio incarnato che tornerà in gloria e giudicherà il mondo e porterà i suoi con sé, possiamo gioire profondamente in ogni situazione della vita. Oh, perché allora spesso non abbiamo la gioia? Visto che è un frutto dello Spirito, perché non ce l'abbiamo? Dio in qualche modo è mancante? No, Dio non è mancante nei nostri confronti. Egli ci dà tutto quello che serve per abbondare in gioia. Così diceva Gesù. Vi ho detto queste cose finché la mia gioia dimora in voi. Ma cosa ci aveva detto? Dimorate in me. Per produrre frutto. Poi chiedete a Dio quello che volete, che sarà. Oh, voglio più frutto. E Dio risponderà. E farete molto frutto alla gloria del Padre. E vi ho detto questo finché la vostra gioia sia completa, perché frutto, scusate, cos'è frutto? Frutto, io vivo per la gloria di Dio. Io voglio presentare a Lui quando ritorna, Gesù Cristo, quello che Dio mi ha permesso di guadagnare per Lui, di frutto spirituale. E voglio presentarlo a Lui. Allora, io vi ho detto queste cose perché se tu vivi così, tu produrrai frutto. E tu avrai tante, tante occasioni dove persone diranno a te, non tutto, ma tanto, grazie a Dio per te, grazie a Dio per te, mi hai aiutato, mi hai incoraggiato, mi hai stimolato, sto vedendo più di Cristo per causa tua, grazie. Oh, Signore, mi stai permettendo di portare frutto, la mia vita conta, grazie, Signore, grazie. E tu avrai gioia. E Gesù ci ha spiegato come produrre frutto che è per quando ritorna, affinché possiamo abbondare in gioia adesso. Quindi non viviamo per i nostri doveri. Dimmi quello che devo fare, dimmi quello che devo fare, dimmi quello che devo fare, lo faccio. No, 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 quello è gravoso. Le decisioni, come usare il tempo, quale lavoro voglio, tutto. Io vivo per portare frutto. Perché vivo aspettando Gesù Cristo, amando la sua apparenza. Noi non abbiamo gioia per il semplice fatto che cerchiamo la gioia nel posto sbagliato. Quindi, qualche consiglio pratico. Allora, arriviamo al pratico. 1. Scegliamo di pensare alle benedizioni spirituali, molto più delle benedizioni terrene. Cioè, è bello riconoscere, Signore, grazie per un lavoro, e sai, se stai mancando lavoro è una bellissima cosa. Però noi dovremo ringraziare Dio e meritare molto di più sulle benedizioni spirituali che sulle benedizioni terrene. Quindi anche, oh, grazie per la mia famiglia. Allora, cosa può dire uno che non ha la famiglia? Grazie per il mio matrimonio. Allora, quello che il marito è andato via? O la moglie con qualcun altro? Grazie per i miei figli che credono e quelli che i figli non credono. Grazie per questo e l'altro non ce l'ha. Grazie per la mia buona salute e quelli che non ce l'hanno. Non è sbagliato ringraziare Dio per le benedizioni terrene, è necessario, ma non dovrebbe essere la cosa principale. Principalmente dovremmo ringraziare Dio per le benedizioni spirituali in Cristo. Quindi prima dobbiamo pensare di più a quelle benedizioni. Quanto pensi tu alle benedizioni spirituali? Così dice Efesini 1:3. In Lui abbiamo ogni benedizione spirituale. Non abbiamo ogni benedizione terreno, ma abbiamo ogni benedizione spirituale, e tanti credenti innalzano molto troppo le benedizioni terrene, che sono da Dio, e ci pensano spesso, e allora quando mancano stanno male, ma le benedizioni spirituali non mancano mai. Quindi dobbiamo pensare molto di più alle benedizioni spirituali. Poi, una seconda parola, dobbiamo ringraziare molto di più, profondamente, per le benedizioni spirituali. Quanto ringrazi Dio tu per le benedizioni spirituali? Quanto ringrazi Dio tutti i giorni per le benedizioni spirituali? Molto di più che per quelli materiali. Anche ai pasti? Cioè, oh Signore, grazie per questo cibo e anche per il lavoro, anche per una casa, Signore, grazie, non ci manca nulla, grazie. È bello ma è povero? Quello è bello ma è povero? Perché non ringraziamo Dio? Signore, grazie per il cibo, ma molto di più, grazie per il libero accesso a te in Gesù Cristo, grazie per il perdono, grazie per lo Spirito Santo, grazie Signore che mi hai mostrato peccato che non avevo visto, grazie per il perdono in Cristo, grazie per le promesse. Infatti, terzo punto, pensiamo alle benedizioni spirituali, ringraziamo in modo molto specifico per le benedizioni spirituali, impariamo a ricordiamo pensiamo le promesse di Dio, che sono nostre in Gesù Cristo. Ogni promessa ha il suo cosa in Gesù Cristo? Sì. Il suo sì. Ogni promessa ha il suo sì in Gesù Cristo. Viene adempiuto in Gesù Cristo. Allora, e quando trovo qualcuno che non ha tanta gioia, trovo qualcuno che ringrazia ben poco per le benedizioni spirituali. Scusate, anche per le promesse. Quando trovo qualcuno con poca gioia, trovo qualcuno che ringrazia poco per le benedizioni spirituali e pensa poco alle promesse. Uno, due, tre, quarta cosa. Quella era la terza. Impariamo e pensiamo alle promesse. La quarta cosa, parliamo gli uni con gli altri delle benedizioni spirituali e delle promesse. Quanto spesso quando hai tempo con un credente si parla di cose terrene, anche belle. Allora è necessario. Se stai scegliendo la macchina, bisogna valutare quale macchina, cioè quello è da Dio. Dobbiamo avere dominio sulla terra, bisogna capire, non, è del tutto giusto. Però quando possiamo scegliere di cosa parlare? Parliamo delle benedizioni spirituali, parliamo delle promesse, aiutiamoci a vicenda a ringraziare profondamente, perché il risultato sarà di avere molto più gioia. Allora, posso ringraziare Dio per le benedizioni dei terreni? Certo! Ma è veramente una fede debolissima che concentra maggiormente sulle benedizioni dei terreni. Se non muoio di colpa, tipo un incidente o qualcosa così, perderò la salute. Giusto? Perderò la salute. Perderò persone care a me se vivo lungo abbastanza io. Perderò persone care a me. Se mi aggrappo alle cose terrene e benedizioni da Dio, io resterò deluso. Se come la Bibbia insegna in tutti questi brani che abbiamo visto e tanti altri, io sto desiderando, gioiendo in quello che è riservato per me il giorno che Cristo arriva nella sua gloria, non posso essere deluso. Nessuna perdita terrena mi farà mancare quello. Quindi io vorrei chiudere con Colossesi capitolo 3 da 1 a 4. Questo è un comandamento di come vivere in attesa di quel giorno meraviglioso che ne parla anche questo brano, come tantissimi. E questo sei dunque sarebbe un sei con la conclusione sì, quindi potremmo dire anche visto che. Colossesi 3, 1 a 4. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Cerchiamo le cose di lassù. Abbiamo in mente, scegliamo di pensare alle cose di lassù, non quelle cose sulla terra. Questa è la chiave di come avere una vita che abbonda in gioia. Perché non hai gioia? Perché pensi troppo alle cose sulla terra, anche le benedizioni terreni, anziché le cose di lassù. Questa è la vita cristiana, lo vediamo dappertutto nella Bibbia. Preghiamo. Signore, grazie, perché se uno ha Cristo, ha quello che non può perdere. Cioè, ogni benedizione terrena sarà persa. Ogni benedizione terrena sarà persa. Alcuni strappati via molto prima, altri con la morte, ma tutte le benedizioni qui saranno perse. Invece le benedizioni riservate per noi non possono essere perse. E quanto è importante, come abbiamo letto volta dopo volta, che dobbiamo scegliere noi di pensare alle benedizioni terreni? No, alle benedizioni celesti, le benedizioni spirituali, le benedizioni che saranno manifestate al ritorno di Cristo, quando Cristo nella sua gloria ritornerà con i suoi angeli per giudicare il mondo e ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, Yahweh, io sono. E ti prego che possiamo noi inginocchiarci oggi per aspettarlo con gioia, ogni giorno in ogni prova. Oh, grazie per questo dono. Lo Spirito ha rivelato le cose di Dio che nessun uomo aveva mai concepito affinché possiamo pensare a quelle cose e avere la gioia. Grazie, oh Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.